libro del giorno di Fahrenheit non si può definire come romanzo, ma sicuramente un libro narrativo, sicuramente un libro letterario, perché racchiude in sé tante narrazioni. Narrazioni che hanno un comune denominatore, sono raccolte in una sorta di breviario in ordine alfabetico, quello dell'umorismo involontario. Questo è il titolo del libro che Quodlibet pubblica e che Paolo Albani, nostro ospite, compila. Benvenuto.
Grazie, buonasera.
Allora, umorismo involontario è una definizione o comunque un argomento a cui si è dedicato, citiamolo subito, Achille Campanile nel 1961. E umorismo involontario significa, Paolo Albani, ma ce lo dirà lei, tutto ciò che muove al riso o almeno al sorriso, nascendo però come qualcosa di estremamente serio, in molti casi almeno.
Sì, io sono proprio partito dalla definizione di Campanile, di umorismo involontario, cioè una persona che non vuol far ridere, che anzi vuol fare una cosa seria, e per una serie di fattori che possono essere la distrazione, l'ignoranza, a volte la supponenza, no? Presentarsi come uno molto colto, eccetera, cade appunto in un errore, in uno strafalcione, in uno sproposito, eccetera, e involontariamente fa ridere.
Ecco, ridere e sorridere sono cose fondamentali e quindi è un libro, questo lo diciamo subito, che fa molto sorridere, in certi casi provoca risate aperte, in molti altri, anzi sempre, direi, spinge a diverse considerazioni. Anzitutto è frequente che l'umorismo involontario si ritrovi in ambito editoriale, letterario, sia in filoni dati, sia, come quelli che riguardano i temi dei bambini, ma ci arriveremo, sì, e questo è molto interessante, in quella che viene definita la quarta dimensione. Che cos'è la quarta dimensione, Paolo Albani?
Gli autori di quarta dimensione è una definizione che ha dato Umberto Eco in uno suo scrittarello, quando lui lavorava appunto nel settore editoriale da Buonpiano, che gli arrivava un sacco di roba, di materiale, e molti di questi erano pensionati, generali in pensione, medici o cose del genere, che mandavano questo materiale dicendo il mio è un testo fenomenale, non dovete perderlo, proponendo appunto la pubblicazione di questo volume. Alcuni poi sono stati pubblicati a proprie spese. Io ho fatto un piccolo elenco di titoli che sono veramente molto esilaranti e molto
divertente. Ce ne dica qualcuno, se può. Nel frattempo io ricordo che viene citato anche un libro di Fabio Mauri che si chiamava I 21 modi di non pubblicare un libro, e Fabio Mauri, artista, scrittore, drammaturgo, riportava in quel caso 21 casi di proposte editoriali, alcune delle quali devo dire assolutamente spassose, perché quasi sempre poi queste proposte editoriali si riferivano a straordinari riconoscimenti avuti prima che il libro uscisse, naturalmente, da altrettanto fantomatici studiosi noti per i suoi studi piuttosto quasi sempre sconosciuti
assolutamente. Eco aveva fatto riferimento a questo dizionario biografico di personaggi contemporanei di questo Domenico Gugnali, che anche poi un editore, e accanto appunto autori completamente sconosciuti, magari con una nota lunghissima, c'era una nota piccolissima che riguardava Cesare Pavese o autori famosissimi. Ecco, capolavori di umorismo involontario già nei titoli sono per esempio La storia di Pipsby o Giganti ciechi, Il cane scontento, Ragazza caduta in città. Questo è molto bello. I morti non pagano le tasse.
Sembra un film. Sembra un film degli anni 70, Paolo Albani. Senta, invece io prima facevo riferimento a filoni veri e propri. Uno dei filoni che ha imperversato, ovviamente non negli anni immediati, ma molti lo ricorderanno, sono le raccolte dei temi sgrammaticati dei bambini. La più famosa era Io speriamo che me la cavo di Marcello Dorta, non è stata la sola. Quella raccolta però fece scuola, divenne anche un film, tra l'altro diretto da Lina Wertmüller, e non poteva che suscitare il sorriso mettendo insieme appunto i temi con le espressioni più improbabili dei bambini.
Sì, ci sono dei temi molto belli. Lui, Marcello Dorta, ne ha fatti due, poi ne ha fatto una seconda raccolta, sono veramente molto molto divertenti. Ma c'è, come dicevi tu, c'è tutto un filone, per esempio altri autori che hanno fatto questo libro, che si chiama Hitler è buono e vuol bene all'Italia, che sono dei temi scolastici scritti da bambini nell'arco di 60 anni, negli anni 30 e 90. E insomma, non so, leggo alcune frasi di questo: mio nonno è nato a 60 anni e si è subito malato di diabete. Gli indiani hanno una religione diversa dalla nostra, infatti adorano la vacca perché intralcia il traffico, insomma, e cose di questo genere. I bambini sono dei grandi
suscitatori di
umorismo involontario nei loro strafalcioni. Difatti anche lo stesso Campalini si lamentava del fatto che ma come mai non si è studiato di più, no? Il bambino in questo suo essere un agente molto nutriente di umorismo involontario. Ne ha parlato Freud ovviamente dei lapsus e degli strafalcioni fatti.
Quindi
bambini,
scrittori,
sì.
Chi altro sono i suscitatori di umorismo involontario, se vogliamo andare per categoria?
Dunque, la cosa più interessante in questa sorta di repertorio durante la mia ricerca è aver trovato appunto dei settori che secondo me erano improbabili o poco studiati. In tutto l'umorismo involontario è poco studiato, questa è stata una molla che mi ha spinto a scrivere anche il libro. In tutti i grandi repertori sull'umorismo si parla poco dell'umorismo involontario, anche lo stesso Campanile in questo Trattato delle Barzellette insomma gli dedica sì un piccolo capitoletto. Ecco, dicevo, mi sono divertito a trovare dei settori molto improbabili, insomma, molto difficili da analizzare. Per esempio, uno che mi è piaciuto molto sono i giudizi. Di lettura, no? dei lettori. Ci sono dei giudizi che sono bellissimi, tipo nei suoi romanzi non c'è niente che riveli particolari doti immaginative, nella trama né nei personaggi. Balzac non occuperà mai un posto di rilievo nella storia della letteratura francese. Oppure Moby Dick è un libro triste, squallido, piatto, addirittura ridicolo. I quaccheri di Melville sono gente ottusa, sciocca e quanto mai penosa. Quel capitano pazzo poi è di una noia mortale. Oppure bellissimo questo di Matisse. Matisse è una noia spaventosa, quelle figure deformi e contorte non sono altro che una moda transitoria che sarà breve quant'è artificiale. Ma il più bello di tutti che amo particolarmente è questo, sintetico. Quel ragazzo non arriverà a nulla. E questo è bellissimo perché è il padre di Freud che annota questa frase quando a 8 anni il suo figlio ha fatto la pipina, veniva dal letto dei genitori nel 1864. Quindi non arriverà a nulla e sta parlando del personaggio che ha
cambiato il mondo, comunque con
il Novecento e più.
Senta, è interessante perché è come se ci fossero delle costanti, mentre leggevamo la parte dei giudizi di lettura, ricordo che questo libro è costruito come un piccolo breviario in ordine alfabetico, a me veniva in mente tutti gli articoli che soprattutto i giornali americani nel tempo hanno dedicato ai lettori, non a tutti naturalmente, di Anobi o quelli che esprimono i giudizi sui social network, che devo dire in alcuni casi non sono andati molto lontani da chi scriveva, ovviamente in tempi non sospetti, pre-internet, sui Buddenbrock di Thomas Mann. Non sono altro che due volumoni in cui l'autore racconta le storie insignificanti di gente insignificante in uno stile insignificante. Quindi evidentemente esiste un'antica vocazione al giudizio di lettura che ahimè poi diventa suo malgrado fonte dell'umorismo altrui.
Sì, direi di più.
Diciamolo,
se posso.
Ma certo.
Che c'è dell'umorismo involontario anche negli autogiudizi. Per esempio ce n'è uno che ha dato Tolstoi di Anna Karenina. Lui scrive una lettera a un critico suo amico, un suo grande ammiratore, e dice: quanto alla Karenina, io vi assicuro che per me quello schifo di romanzo non esiste più e trovo semplicemente increscioso che vi siano persone alle quali sembra che esso possa servire a qualcosa. Insomma, sta parlando di un capolavoro della letteratura mondiale, però ne sta parlando malissimo, insomma, no? E oggi
fa
rileggere
ridere.
Questo
ecco,
fa un po' una cosa, ridere,
una cosa che fa sempre ridere, tra l'altro lei ha individuato come classico che noi abbiamo coperto da fascette Misteri dei Ministeri di Augusto Frassinetti. Devo dire che la bravissima Silvia ha capito di che cosa si trattava, arrivandoci da Calvino. E Calvino, ecco, lui, lei cita anche l'articolo del 3 febbraio 1965 su Il Giorno, e Calvino se la prende a cuore nei confronti dell'antilingua, ovvero di quello che noi oggi chiamiamo burocratese, e quindi di quella lingua complessa che si usa dagli avvocati, dai funzionari, si usava, molti sono stati i tentativi, non del tutto andati però a buon esito, di trasformarla questa antilingua. Ecco, il burocratese è una delle fonti di umorismo involontario, secondo lei?
Sì, certo, mi sono basato, il testo ha tutta una serie di riferimenti a libri, mi sono basato su alcuni libri come Il manuale di sburocrazia, oppure Bolli, sempre Bolli, fortissimamente Bolli, che è già abbastanza buffo appunto a leggerlo, di Gian Maria Stella. Per esempio qui c'è un esempio di burocratese come la definizione di bicicletta: i velocipedi sono i veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi azionati, eccetera eccetera. Insomma, è una cosa,
questi però alcuni sono addirittura esempi recenti, non soltanto appunto quelle espressioni, quella citata in particolare da Calvino, quella famosissima: il brigadiere se davanti alla macchina da scrivere, l'interrogato risponde alle domande, e il brigadiere trasforma completamente la versione che viene data dalla persona che ha davanti in qualche cosa di totalmente incomprensibile.
Sì.
Questo è interessante. Mi chiedo anche, ma la risposta sicuramente lei già la conosce perché l'ha già segnalata, quanto, diciamo, la tecnologia, che dovrebbe teoricamente semplificare le cose, dovrebbe, in parte lo fa, semplificare il linguaggio proprio per rendere la comunicazione più immediata, ma in realtà pone diverse trappole. Lei che si occupa, Paolo Albani, di errori, di gaffe, di frasi matte, incappa anche e riporta quelli che sono i tragici errori da correttore automatico, che forse sono l'incubo di ognuno di noi.
Sì, sì, certo, le tecnologie, il traduttore automatico, il correttore, eccetera. Ecco, lei ha fatto tutto un esperimento di una traduzione con il traduttore automatico di un testo di Shakespeare, mi sembra che l'aveva tradotto in italiano, poi l'aveva fatto ritradurre in inglese e poi di nuovo ritradurre, e venivano fuori delle frasi, a volte sembrava una sorta di scrittura automatica dei surrealisti, a volte venivano anche delle cose abbastanza interessanti.
Senta, c'è un'altra, però ci sono anche invece delle formule e delle categorie con cui magari non abbiamo molta confidenza. Per esempio, io non so quanti fra coloro che ci ascoltano sappiano che cos'è una incarrigliana. Ecco, l'incarrigliana è un genere, lei lo racconta, deriva da Ferdinando Ingarrica, che era giudice del regno borbonico alla Gran Corte Criminale nel Palazzo di Giustizia di Salerno, e autore di 100 anacreontiche. Allora, come erano le anacreontiche di Ingarrica e perché fanno ridere e perché fanno scuola anche qui?
Sì, dunque, lui aveva scritto tutta una serie di poesiole, ne ho riportate alcune, del tipo: il critico è quella cosa che dimostra quanto sia preferibile la mia alla sua professione. Spesso poi c'è delle elisioni in fondo. Sbadatamente ho citato una cosa in realtà ripresa da Petrolini. No, lui aveva scritto tutta una serie di poesiole che partivano da delle definizioni: che cos'è la religione, che cos'è l'astronomia, che cos'è il gioco, lo scherzo, eccetera. Ed erano delle poesie, insomma, mal scritte, e che invitavano un po' così al sorriso, tant'è che i parenti di questo magistrato poi raccolsero e sottrassero, diciamo, dal mercato quasi tutte le copie, perché lui veniva preso un po' in giro. Però la cosa simpatica è che queste poesiole sono poi state riprese dai futuristi in dei testi che sono cosiddetti malthusiani, perché hanno appunto questa parola in fondo che viene elisa.
E perché Malthus?
E poi anche è perché Malthus voleva, no, controllare le nascite, ridurre le nascite, e allora c'è questo termine di ridurre la parola a qualcosa di più ristretto, e sono state riprese non solo dai futuristi, poi anche da Petrolini, e in tempi recenti ce ne sono state tante, forse si potrebbe fare addirittura
anche Gramsci le ha composte, le interrighiane,
perché mandò una lettera alla cognata in forma di un saluto in forma di ingarichiana, sì.
Allora l'ingarichiana è effettivamente ingarichiana, sì. È un genere appunto poco frequentato, però poi nel momento in cui si vanno a rileggere si leggono soprattutto quelle forse petroliniane che sono più famose, perché
certo.
Petrolini quando scrive appunto, quando in quella che lei citava sul critico, tagliando la E di professione, forse è quello che ha costruito proprio uno stile personale su questo. C'è una parte meravigliosa sulle ingiurie. Allora noi ahimè siamo abituati alle parole tossiche, a delle ingiurie assai poco letterarie, diciamo così, e sicuramente tutt'altro che alate, che suscitano semmai tristezza e non certo umorismo. E lei fa una raccolta meravigliosa di tutto quello che, delle ingiurie d'autore, diciamo così, partendo da Rabelais, da Gargantua e Pantagruel.
Lì ci sono degli elenchi appunto veramente esileranti. C'è questa richiesta dei pastori che non incontra i favori, cioè, dei focaccieri, allora i quali ingiuriano grandemente questi pastori chiamandoli caponi, senza denti, pelirossi, ubriaconi, cagaletto, furfanti, lime sorde, fannulloni e via dicendo. Tra l'altro faccio notare che tutti questi termini sono nella traduzione di un grandissimo scrittore che lei citava prima, l'autore dei Misteri dei Ministeri di Augusto Frassinetti.
Ahimè, in questo momento non notissimo, anche se alcuni autori, appunto alcuni dei nostri ascoltatori, ci parli di Frassinetti a questo punto, visto che l'ha scelto come classico, perché leggere sperando che si trovi i Misteri dei Ministeri di Augusto Frassinetti?
Dunque, ahimè, io credo che, non so se in circolazione, sicuramente nell'antiquariato ci dovrebbe trovare ancora i Misteri dei Ministeri, però ci sono tanti, lui ha scritto poi tutta una serie di racconti ed è un grandissimo traduttore di Rabelais, ma i Misteri dei Ministeri, su cui a lui ha lavorato moltissimo, ha fatto due edizioni, è veramente un libro che dovrebbe essere letto nelle scuole, perché è appunto una parodia del burocratese, della ministerialità, questa scienza del difficile nella comunicazione con l'amministrazione, eccetera. Quindi no, un libro straordinario, poi anche dal punto di vista letterario, linguistico.
Senta, noi abbiamo citato Paolo Albani, Gramsci poco fa. A Gramsci si deve il conio di un termine in questo caso, non soltanto l'aver scritto Anacreontiche, ma il termine lorianismo. Allora, che cos'è il lorianismo? E il riferimento, lo diciamo subito, è Achille Loria. E che cos'è il lorianismo e che cosa intendeva con questo termine Gramsci?
Oh, dunque Gramsci prende di mira Loria, che è un economista e sociologo di scuola positivistica, che in una serie di scrittarelli tipo L'influenza sociale dell'aviazione, Verità e fantasia, propone delle cose, delle teorie estremamente bizzarre e singolari, per esempio la teoria dell'emancipazione operaia dalla coercizione del salario di fabbrica, non più ottenuta per mezzo della terra libera ma per mezzo degli aeroplani che opportunamente unti di vischio permetteranno l'evasione dalla presente società con il nutrimento assicurato dagli uccelli impagnati. E poi lui faceva tutta una serie di teorie strane che a seconda dell'altitudine alcuni parlavano con le doppie o non affermava che da malato egli non riesce a domandare alla cameriera che una scempia tasa di brodo, poi insomma delle teorie veramente molto, molto singolari e molto strane, come la teoria della connessione tra misticismo, inteso come l'insieme di tutti gli atteggiamenti che non sono positivistici o materialistici in senso volgare, e sifilide. Io francamente non so come Loria scoprisse tutte queste, ecco perché i veneti non raddoppiano e i valtellinesi triplano invece le lettere, e lui lo imputava all'altitudine tutto ciò.
Senta, noi abbiamo citato nel corso di Fahrenheit questo pomeriggio e anche poco fa per due volte Thomas Mann. Ora, in uno quello straordinario capolavoro che è La montagna incantata o magica che dir si voglia, c'è un personaggio, credo indimenticabile perché lo abbia letto, che è Mynheer Peppercorn, che a un certo punto si accompagna a Claudia Chauchat al suo ritorno in sanatorio dopo i suoi viaggi. Mynheer Peppercorn a lei lo fa divenire il simbolo del politichese. Perché?
Beh, perché è veramente un'arte particolare, cioè quella di non dire assolutamente niente. E forse questa è la definizione più intelligente che si può dare, più efficace di politichese. Sì, appunto c'è Peppercorn, che è questo personaggio della montagna incantata o magica che vi si voglia, che parla in questo modo: signori, bene, tutto bene, chiuso, non parliamone più, ma prego di considerare di non trascurare nemmeno un istante che, ma lasciamo questo punto, ciò che spetta a me di dire non è tanto questo, quanto piuttosto e soprattutto che abbiamo l'obbligo che ci ha imposto l'imprescindibile, ripeto, e insomma c'è tutta una frase lunghissima che poi Thomas Mann dice, lui si aiuta con i gesti eccetera, e sembra che dica tutto dei discorsi molto sensati, ma assolutamente non dice niente, come spesso succede ai politici.
Senta, invece ci sono quelli che dicono, e a me non avrebbero dovuto dire, in questa galleria molto divertente, molto colta tra l'altro, fatta e riportata nel suo libro, c'è il nome di un povero signore che era un poeta e attore scozzese, William Thomas McGonagall, che è ricordato, lei si dice, come il peggior poeta di lingua inglese che sia mai esistito. Ma che cosa aveva fatto per meritare questo titolo, il povero McGonagall?
Oh, io ho ripreso questo da un blog di Popinga, che anche poi è un carissimo amico matematico, però si occupa anche di giochi eccetera, che ha tradotto queste poesie di questo poeta inglese, che scriveva delle poesie orrende, veniva definito appunto il poeta più brutto, più insomma insignificante dell'ambito letterario, nell'ambito letterario inglese. Tra l'altro lui scrive un lungo poema per un ponte ferroviario che poco dopo viene distrutto da un temporale, e si scopre che era stato costruito con materiale difettoso, cioè allora lui riscrive la poesia in cui critica invece la costruzione di questo ponte. Insomma, lui poi ha una vita estremamente bizzarra, insomma, a un certo punto per diventare poeta di corte lui fa tutto un tragitto a piedi per arrivare a parlare con la regina eccetera, poi trova invece che non c'è, quindi questa gita va completamente a vuoto. Ma la cosa secondo me più esilirante è che lui a un certo punto recita molte di queste poesie in alcune pub eccetera, dove ovviamente viene preso
a malissime
parole con ortaggi, ma la cosa forse più bella di questo poeta è che lui si cimenta anche come attore, e in un dramma di Macbeth lui a un certo punto non vuole morire alla fine, perché non vuole che l'altro personaggio del dramma di Shakespeare abbia una parte in più importante della sua, quindi lui si rifiuta in scena
il Florence Foster Jenkins della poesia da un certo punto di vista. Però a questo punto, in questa galleria, che peraltro include anche i pittori della domenica, c'è proprio una voce dedicata ai medesimi, ricordando che tra l'altro il pittore della domenica era quello che poteva dipingere l'unico giorno della settimana in cui era libero da impegni di lavoro familiari, dunque la domenica. La domanda che a me viene da farle, Paolo Albani, ma è: il riso, l'umorismo, viene suscitato per tre quarti, come sembrerebbe, dalla goffaggine degli altri o semplicemente dalla mancanza di autoironia degli altri?
Beh sì, probabilmente sì, c'è anche questo aspetto della supponenza, della mancanza di autoironia, cioè di prendersi troppo sul serio.
Quindi lei dice questo soprattutto che
io direi che
Dica.
No, direi che la cosa che mi affascina di più intanto è il fatto che l'umorismo involontario è democratico, perché colpisce tutti. Probabilmente io parlando adesso avrò fatto 2 o 3 gaffe, strafalcioni, involontari. Una volta mi ricordo in una presentazione di un libro, parlando di Dante, avevo detto la teoria del compasso invece della teoria del contrappasso, e vedi che tutti ridevano, io non mi rendevo conto del perché ridessero. E poi il fatto che, come diceva Calvino, il vero umorista è quello che insomma coinvolge se stesso nell'ironia, e quindi in questo senso è interessante, no? Che l'umorista involontario coinvolge se stesso, anche se probabilmente non ride delle cose che fa, perché forse essendo involontario non vuole far ridere.
Io ho preso da quello che lei ha detto, citando quello, diciamo, quella piccola gaffe, che lei ha compiuto uno spoonerismo, è giusto?
Sì.
Cioè uno scambio di un gioco di parole che consiste nello scambio delle iniziali, in questo caso dei due termini, ed è una voce che è dedicata proprio allo spoonerismo e si deve a William Archibald Spooner, quindi è anche questa una ricognizione. In conclusione, Paolo Albani, che lei fa anche in coloro che volendolo o meno hanno avuto la funzione di catalogatori dell'umorismo,
sì,
involontario.
Certo, beh, ci sono delle figure storiche importantissime che hanno proprio dato il proprio nome a un'espressione come lo spoonerismo, che è per esempio di questo prete anglicano che è stato rettore del New College, e lui appunto faceva queste inversioni di lettere, come se io invece di dire faccia curiosa dicessi caccia furiosa. Di fianchi brutti dicessi bianchi frutti, e lui diceva per esempio Howard Dear Queen, invece di Howard Dear Queen diceva Howard Queer Dean, il nostro svitato decano.
Adesso lei mi farà sicuramente sbagliare i saluti. Comunque, Paolo Albani, umorismo involontario, Quodlib, la casa editrice, libro del giorno di Fahrenheit.